Andiamo adesso al messaggio intitolato Il dominio di Dio sulle maledizioni del diavolo. E questo è un messaggio che a me personalmente serve molto, perché certo che anche io subisco attacchi del diavolo e pensieri sbagliati e tentazioni, e come posso vincere su queste cose? Ma anche voi, fratelli, che riceviamo in continuo lettere da voi che chiedete: ma come posso superare questo problema, quello? Sono catene che da anni mi tengono prigioniero. Come posso romperle? Per esempio, vi leggo solo due messaggi che ho
Come questo fratello che era legato da uno spirito di
sì.
gioco d'azzardo.
Eppure è cristiano, eppure in chiesa.
Eppure cristiano, sì. È cresciuto in una famiglia cristiana. Un altro legato alla droga, altri vanno dalle streghe per essere liberate dalle maledizioni finanziarie. E abbiamo dominio su tutte queste cose, una cosa che tutti stiamo imparando, io sto imparando, però una cosa ho capito, abbiamo dominio, dobbiamo crescere. Da bambini cresciamo a imparare a camminare, a parlare. Da grandi cristiani maturi impariamo a crescere nei poteri miracolosi sovrannaturali che Dio ci ha dato, e perché non ne vediamo di più? Parliamo di questo.
E leggo solo due dei messaggi che abbiamo ricevuto ultimamente. Questo l'ho messo insieme così velocemente, ma ogni giorno
sì.
riceviamo questo tipo
sì,
di
non
messaggi.
Usiamo sempre i nomi per motivi di privacy. Comunque questi sono due dei messaggi.
Un
esempio. Due o tre? Quanti sono?
Tre
messaggi.
Una sorella scrive: vi chiedo preghiera per me affinché il Signore mi aiuti a trovare il coraggio per abbattere tutti i muri e le catene ancora presenti nella mia vita. La paura ancora mi impedisce. Un'altra sorella dice: io non ho amore da dare. E mi viene in mente Corinzi, dove dice che anche se caccio i demoni, guarisco, parlo lingue, ma senza amore non saresti niente. Io mi sento così. Non ho quella dolcezza o mansuetudine, specie con miei ex conoscenti o mia famiglia. Solo con mia figlia riesco a tenere la calma. Poi mi viene in mente tutto quello che mi hanno fatto la mia famiglia e non riesco a perdonare. A volte sembra, ma poi ricado. Poi un altro fratello chiede: come rompere le maledizioni finanziarie? E così via. Allora,
grazie,
sono messaggi
Dio,
che riceviamo sempre, e come si fa a vincere queste cose?
Gloria al Signore. Una delle cose che chiedono taluni è: come libero la mia casa da spiriti che ci affliggono, liti, rancori, maledizioni di tanti tipi, per proteggere il mio matrimonio, la vita dei miei bambini. Insomma, è una triste verità, è una triste realtà. Viviamo nel mondo del diavolo, dove il Dio di questo mondo è il diavolo. E così come Dio manda benedizione, ha mandato Cristo, il diavolo manda maledizioni e manderà l'anticristo. E noi siamo nel mezzo. E Dio ha creato questo equilibrio tra il bene e il male affinché noi impariamo a fare le scelte giuste. Per oggi voglio parlare di parlare di come uscire da queste maledizioni.
Amen.
Vabbè, non è che io sono diventato il grande maestro che viaggio sulle nuvole, no. Combatto la stessa battaglia, però tutti, chi più chi meno, dobbiamo crescere fino a diventare angeli di Dio in terra, messaggeri di Dio sulla terra. Insomma, il Vangelo predicato in giro per il mondo non insegna alle pecorelle come avere autorità sopra gli spiriti, di solito, perlomeno la maggior parte del Vangelo sono lì a predicare tutte cose che la gente gli piace ascoltare, ma non insegna come crescere nell'autorità sopra gli spiriti. Infatti, quando io ho cominciato a vedere che i diavoli mi erano sottomessi, mi hai preso un colpo in senso buono. Ho detto: caspita, che potere che ho.
E
il potere che avevo sempre avuto, però temevo di usarlo. Mi ricordo tantissimi anni fa, uno mi ha chiesto di liberarlo del diavolo, e ho detto: non sono capace, come libero dal diavolo? Se mi salta addosso a me il diavolo, non sono capace. E poi un giorno ho scoperto l'autorità che ho, che tu hai, che abbiamo sul diavolo. Lui è sotto i nostri piedi, è uno scorpione sotto i nostri piedi, schiacciatelo.
Per me è stata una rivelazione capire che non io devo avere paura del diavolo, è lui che ha paura di Gesù in me, ha paura di me.
Gloria.
È stata una rivelazione grande.
Gloria a Dio. L'altro giorno, proprio nella mia camera da letto, è stata la porta aperta, è entrato un ragno in camera da letto. Un ragno qui si trova in Sud America, sarà stato 25 centimetri di diametro, come un ragnone. Scappato sotto il letto, ho messo sopra un piede, l'ho bloccato, gli ho bloccato una zampa e con l'altro piede l'ho schiacciato. Hai capito? È un esempio. Ci sono ragnoni qui, eh? L'altro giorno con una pala ho ucciso un serpente.
Sì, sì.
Angela mi ha portato una pala e col piede di pala c'è un serpente quasi un metro. Ci sono anche di quelli. Insomma, fratelli, quanto più il diavolo sotto i nostri piedi. Dio ci ha dato dominio sopra tutto. Infatti, Luca 10:19, vi do potere di calpestare serpenti e scorpioni e tutto il potere del nemico.
Tutto.
In caso non è chiaro abbastanza, ha detto il potere del nemico sotto i nostri piedi. Allora dobbiamo crescere in dominio. Abbiamo dominio sul diavolo, fratello. Abbiamo dominio sui demoni che attaccano il nostro matrimonio, sui demoni che portano malattie. Non posso dire che abbiamo tocco magico, no, non l'abbiamo. A volte bisogna lottare per arrivare alla guarigione noi stessi, però vediamo anche tante guarigioni immediate. Insomma, abbiamo dominio, fratelli. Io sto crescendo in quella direzione. Tutti dobbiamo crescere in quella direzione. Dominio.
Amen.
Oh, Signore, abbiamo autorità sopra gli spiriti, dice il Vangelo, però troppo del Vangelo predicato nelle chiese non insegna questo. Pochi lo fanno. Speriamo di essere tra questi. Ma questa è stata una delle prime cose che Gesù ha insegnato ai suoi discepoli. E lui li ha unto di potere per questo, persino prima della Pentecoste.
Amen. E quindi queste cose le impariamo solo se studiamo la Bibbia, se memorizziamo i versetti giusti. E allora cresciamo in questa potenza.
Quindi, dalla Pentecoste è sceso il potere nello Spirito Santo. Quindi, attenzione che una delle più grandi fregature oggi che il diavolo usa è la religione. Ti rende perennemente dipendente da essa. Una religione, un pastore, una guida, potrei essere io o un altro, che ti rende dipendente da quel pastore, quel grande guaritore, quel grande, quella religione è falsa. Non è questo il messaggio di Gesù. Io vi do potere, vi do dominio di camminare sopra il diavolo. Non è che ogni volta che ti ammali andare in chiesa. Imparare a guarire da solo. Tu a volte stai male, cioè, ieri per esempio avevo problemi di stomaco, che ho mangiato tardi, andare a riposarmi, e mi sono letto e lo stomaco era un disastro. E allora mi sono ricordato, lo Spirito Santo mi ha ricordato che abbiamo Gesù nel cuore, che abbiamo lo Spirito Santo nel cuore, che abbiamo la potenza. Quando metti le mani, cosa stai trasmettendo? La potenza che c'è nel tuo cuore. Ho messo la mano sul mio stomaco, ho detto potenza di Gesù entra nello stomaco e l'ho tenuto lì per un 5 minuti, così il dolore è andato via e ho dormito tranquillo.
Grazie Gesù.
Va bene. Amen. Invece di pillole, farmacie, eccetera.
Sì.
Molte miracoli ho visto nella mia vita.
Amen.
Insomma, la religione, ripeto, che ti rende perennemente dipendente da essa o da un pastore, è falsa. La vera religione, la vera verità ti renderà, ti insegnerà, ti guiderà ad essere dipendente da Gesù, dal Vangelo, dallo Spirito Santo.
Amen.
Va bene, non è bisogno di intermediari. L'intermediario di un santo, una santa, l'intermediario adesso è nel tuo cuore.
Grazie.
Va bene? La religione che ti insegna a dipendere da lei sono come certe farmacie che non vogliono perdere clienti. Sempre i prezzi sono alti, ragazzi. E le farmacie possono aiutarti fino a un certo punto.
Sì, è vero.
Mentre invece dobbiamo dipendere solo da Gesù. Imparare a usare questo dominio, questa potenza, il dominio che abbiamo, perché noi siamo come Cristo. Dipendere dalla sua potenza, dallo Spirito Santo. Per questo, fratelli, pregate, per la potenza dello Spirito Santo, per il battesimo dello Spirito Santo, che il diavolo adesso ha sostituito col battesimo dall'acqua. Entri un fesso asciutto e esci un fesso bagnato, l'acqua non ti dà niente di male a farla, ma è come innalzare un calice di vino e beviamo beviamo all'amore, quello che ti pare, brindiamo per la festa del tizio Caio, alzi un calice, va bene, magari di aranciata, beviamo, e così fai il battesimo nell'acqua, va bene, non c'è niente di male. Ma è il battesimo nello Spirito Santo che sono qui a predicare oggi, perché quello lì ti dà dominio sul diavolo, non l'acqua che falsi profeti predicano. Dio non voglia che gli amati e fratelli si uniscano anche alla nostra stessa missione e pensino che noi abbiamo uno speciale battesimo in acqua che dà la salvezza, che è falso. Voglia Dio che fratelli che si uniscono alla nostra chiesa, alla nostra missione, vengano solo perché vedono l'amore e la verità di Gesù. Amen. Punto e basta.
Amen. Amen. Che il Signore ci aiuti. Amen.
Nessuno si unisca perché qui c'è fratello Giuseppe, ma perché Gesù ti ha guidato alla nostra chiesa qui, o un'altra meglio della nostra. Auguri. Ti auguriamo ogni bene. Insomma, se Gesù l'abbiamo ricevuto veramente, e lo si deve vedere dai frutti, non a chiacchiere. Allora Gesù è adesso nei nostri cuori, con noi, ovunque noi andiamo. Portiamo con noi il regno di Dio, portiamo con noi il battesimo dello Spirito, portiamo con noi Gesù. Quando toccate una persona che è inferma, dovete focalizzare sulla verità, non sulle chiacchiere stupide religiose. Focalizzarvi su Gesù, è Gesù che ti tocca. È Gesù che ti benedice, che ti guarisce. Pensate, concentrate, sentite, la vostra mano vi diventerà calda, uscirà lo Spirito e guarisce. Gloria a Dio. Nessuno pensi che di dover prendere un autobus e riservare un albergo per andare alla ricerca di benedizioni di qualche santo o di qualche santa. Che forse ci aiuteranno. Lasciate perdere gli autobus. Dio ha già mandato il suo autobus 2000 anni fa sul Calvario. Tutto l'aiuto che abbiamo bisogno adesso è di semplicemente aprire i nostri cuori, va bene, e che entri lo Spirito Santo, la salvezza di Gesù. Galati 4, Angelina,
sì.
Perché è scritto.
Galati 4?
Verso 6.
E perché siete figli?
Siete figli!
Dio ha mandato lo Spirito del Figlio suo nei nostri cuori.
E cosa grida?
Che grida Abba, Padre.
Oh.
Galati 6, 4. Galati 4, 6.
Avete capito? Cioè, devo andare i numeri. 4, 6.
Galati 4, 6.
Ho capito. Amici, cari amici, testimoni di Geova, Gesù non è un Dio. È lo Spirito di Cristo che abbiamo nel cuore. Svegliamoci. Gesù è Dio, la stessa persona. Nello Spirito non sono due, sono sempre uno. Materialmente saranno due, tre con lo Spirito, d'accordo. Ma nello Spirito sempre uno. Chi ha visto me ha visto il Padre. Perché? Perché sono uno. Giovanni 10 cosa dice? Io e il Padre siamo?
Uno.
Cioè, cos'è che dice Efesini 4? C'è un Dio, un battesimo e non è l'acqua.
Sì.
Un Salvatore.
Sì, sì, sì.
Romani 8.
Romani.
Vai Angela, vai come il vento.
Romani 8,
9.
9. Voi però non siete nella carne,
ma nello Spirito.
Se lo Spirito di Dio abita veramente in voi.
E che sta parlando a una chiesa cristiana, dice se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Qui Paolo sta mettendo in dubbio che abiti in tutti, perché ci sono cristiani mentali, una salvezza religiosa, cioè col binocolo. E poi così dice Paolo,
se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Romani 8, 9.
Hai capito? Quindi sta dicendo ai cristiani, se lo Spirito abita veramente in voi, e poi dice, se uno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Sta parlando a una chiesa dei cristiani. Sta parlando a me, a te, alla nostra chiesa dello Spirito. Lì seduti nel salotto a bere il caffè e ascoltare fratello Giuseppe. Se non abbiamo il battesimo dello Spirito, se non abbiamo lo Spirito Santo, se non abbiamo lo Spirito Santo della salvezza, non apparteniamo a Gesù. Noi, nella nostra chiesa,
Amen.
Svegliamoci, bottiglioni Amen. Pieni di vino vecchio che siamo qua.
Amen.
Non possiamo essere cristiani e salvati se non abbiamo lo Spirito Santo di Cristo. Noi qui non abbiamo il tocco di guarire proprio sempre, magari, ma per grazia di qualcuno ce l'avrà. Sento nel mondo qualcuno, uno qua, uno là, che non si ammalano mai, e Dio li benedica che mi insegnassero. Io non ci sono arrivato a quel livello, ma le centinaia e migliaia di guarigioni che ho visto, devo dire, diamo gloria a Dio. Quindi, per grazia di Dio, però vediamo guarigioni in continuazione. E ora, gloria a Dio, cosa sta succedendo adesso? Guarda questi fratelli che mi ha fatto una Skype.
Ah, sì.
Guarda, anche tra gli amati fratelli, voi avete cominciato a ricevere guarigioni miracolose senza la mediazione mia o di nessuno.
Grazie, Gesù.
Va
Sì,
bene, e
vero.
questo avviene in
Amen.
tantissime chiese del mondo vere. Non sono tantissime, insomma, sono abbastanza. Perché tra, diciamo, ci sono anche, grazie Signore. Insomma, io dico questo, è meglio regalare un pesce o insegnare a pescare?
Insegnare a pescare.
È meglio andare, imporre le mani, arriva il grande fratello Giuseppe. No, siamo qua a insegnare a ricevere i miracoli direttamente senza prendere l'autobus, andare a Medjugorje o a Medjugorje Fatima. Senza venire in Sud America perché mi deve battezzare fratello Giuseppe nell'acqua, uno mi ha scritto. Ma guarda, entri in fessacchiotto asciutto e ne esci bagnato, fratello. Non è che l'acqua del Sud America, non è che fratello Giuseppe c'ha una bottiglia, un bottiglione, una vasca d'acqua speciale. Ma certo, se capiti qui per sbaglio, non è che devi non venire apposta perché non le faccio queste cose. Ma certo, ti battezzo nell'acqua, ma rimani lo stesso, quello che sei. E il battesimo dello Spirito Santo ci vuole entrare nella cocuzza. Cos'è meglio, toccare e guarire o insegnare a come essere toccati e guariti da Gesù? Cos'è
Insegnare,
meglio?
insegnare, così non sei dipendente di nessun uomo.
Capito? Io ringrazio Dio che non mi ha dato il tocco magico. Chissà se magari me lo darà, sarò grato. Però così mi devo concentrare a insegnare che i fratelli imparino a guarire con me, senza di me, da soli, solo nel nome di Gesù
Sì,
Cristo.
amen,
Non
amen.
come Gesù Cristo, virgola, la Madonna di qui, la Madonna di là, il grande guaritore. No, no, no. C'hai Gesù nel cuore? Lui è meglio di tutti i guaritori del mondo messi insieme. Lo vogliamo capire?
Sì.
Vogliamo dipendere dal guaritore? C'è un guaritore che vieni ogni 20 anni e tutti guariscono. E aspettiamo 20 anni e sarò vivo fra 20 anni o 10 anni o 5?
Sì. Amen.
Se siamo credenti veri, Gesù e il suo Spirito Santo sono ora nei nostri cuori. E cosa ha fatto Dio? Dio ha messo dominio per dominare dentro di noi il suo potere. Siamo quindi chiamati ad essere vincitori
Amen.
contro tutti i mali del maligno. E questo solo nel nome di Gesù. Non mi è piaciuto quell'amen. Gli altri stanno dormendo qui completamente. Aspetta, uno, due, tre. Oh, la nostra chiesa si sta svegliando, ragazzi.
Molto spontaneo.
Tutto spontaneo qua.
Tutto.
Tutto. Niente di premeditato qua. Insomma, Dio ci ha creati per avere dominio sulla terra, lo sai? La parola dice che il Dio di questo mondo è
Il
il
diavolo.
diavolo.
Sì.
Secondo Corinzi 4:4.
Sì.
Va bene, dice il Dio di questo mondo è il diavolo. Ma domanda, se il nemico, il diavolo adesso è il dio del mondo, e chi era Dio prima di lui? No,
Prima del diavolo? Era Dio.
no, no, aspetta. Sì, cioè, sì. Ragazzi, John, Dora, tutti quanti.
Jasmine.
Se,
If the
se.
devil is the god of this world, before him becoming god of this world, who was the god of this world?
We? I know.
The people.
Adam.
Jasmine dice Adam.
Bravissima Jasmine. Il Dio prima, adesso il Dio è il diavolo di questo mondo, è un Dio provvisorio, arriverà fino al Armageddon e poi farà pataplufete nel lago di fuoco, no? Prima del diavolo, il Dio di questo mondo, con la D piccolina, va bene? Sempre D piccolina, era Adamo. Lui era il Dio di questo mondo. Leggiamo Genesi, vai Genesi 1 per cortesia, verso Genesi. 26. Cos'è che dice?
Genesi 1?
Verso 26. Di cos'è che stiamo parlando oggi, ragazzi?
Che
pronti? C'è qualcuno
che Dio ci ha dato dominio.
Dio ci ha dato dominio. E stiamo parlando di quello, se vi è sfuggito. Verso 26.
Genesi 1:26. Poi Dio disse:
facciamo?
Facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza.
Ah, non dice Charles Darwin.
No.
Non dice gorilla, non dice questo.
Facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra.
Riferimento, perché
Genesi 1,
ma guarda che fratelli, poi Franco te le suona.
Genesi 1:26, è bello che dice abbia dominio su tutta la terra.
Quindi potete dirgli al signor Charles Darwin, se lo incontrate nell'Hades,
se lo
incontrate
no,
che andate là magari a salvare qualche anima.
Ah ok, così sì.
Ditegli al signor Darwin che non veniamo degli animali, ma abbiamo dominio sugli animali e ogni rettile, ok? Qual è il rettile più grande che striscia?
Il diavolo?
Esatto. Abbiamo dominio anche sul più grande rettile. O forse più piccolo, che ne so. Va bene? Infatti è sotto i nostri piedi. Quindi a nostra immagine, dice, quando Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine, non vuol dire necessariamente immagine fisica, anche se assomigliamo a Dio fisicamente. Vero o no?
Sì.
Sì, dove lo dice?
Non lo so.
Allora che tu fai, vai a indovinare? Tu.
No, non sto indovinando. Sono d'accordo.
Cioè, noi assomigliamo a Dio? Non necessariamente fisicamente.
Sì.
Però ho aggiunto, anche fisicamente però assomigliamo a Dio.
Io.
Sì? Chi dice di sì?
Io.
Sì. Why? How do you know? Come sai che assomigliamo a Dio fisicamente?
It says right here.
Dove?
Let us make in Genesis 1:26.
Sì, però
Genesi 1:26 sta citando,
sì,
di nuovo,
però
John,
nello spirito, nell'amore, nell'umiltà, nella gioia, nei miracoli, ma fisicamente Dio assomiglia a noi e noi a lui?
Io credo di sì.
Yeah.
Dove lo dice?
It says right here.
Genesi
1:26.
Non dice fisicamente.
But John, it doesn't say physically.
It says man in our image.
Sì, d'accordo, immagine spirituale o fisica?
John dice fisica.
Vabbè, e come lo sappiamo? C'è qualche scrittura
per
corroborare? Anche search it in Ezekiel chapter 1. You saw a man up high.
In Revelation it says he saw Jesus.
Not in Revelation, Ezekiel.
Ezekiel 1?
Ezekiel chapter 1. Adesso Angela adesso cerca la scrittura. Cioè, allora, assomigliamo a Dio, guarda caso, anche fisicamente, perché Dio, l'immagine di Dio è quella umana,
okay,
assomiglia.
Ezekiel 1:5.
Allora.
L'ha trovata John.
Ezekiel 1:5, dice John. Okay, you can read, John.
Ezekiel 1:5. Also out of the midst thereof came the likeness of four living creatures, and there was their appearance. They had the likeness of a man.
Dice Ezechiele 1:5, nel centro appariva la forma di quattro esseri viventi e questo era l'aspetto loro, avevano aspetto umano.
Sì, questo non è Dio però.
This is not God.
No,
John,
did,
this
did
is
you
not
find
God.
What I told you to look for?
No.
You didn't find Ezekiel 1.
No, I was busy.
There was one sitting on the throne up high.
Okay, let me find it. But it says in Daniel. In Daniele dice che Dio ha l'aspetto di un
Ezekiel
uomo.
One.
I'm looking, sto cercando.
I told you this, I told you half an hour ago to search for.
Nobody will find.
Allora, stiamo cercando la scrittura. Ok, io vado avanti mentre Angela me lo cerca.
Vai, perché devo trovarla.
Allora, quindi vediamo un po'. Genesi 1:26 abbiamo letto.
Ezechiele 1:26. L'hai trovato così?
Ah, Ezechiele 1:26?
Sì, tu hai detto Genesi 1:26 perché stai citando l'altra
Genesi
cosa.
Genesi 1:26, andiamo a Ezechiele 1:26, facile, cosa dice?
Al di sopra della volta che era sopra le loro teste, c'era come una pietra di zaffiro che pareva un trono, e su questa specie di trono appariva come la figura di un uomo che vi stava seduto sopra, su in alto.
Capito.
Ezechiele 1:26.
Quindi Questa è la visione, come se leggete tutto il capitolo, è la visione di Ezechiele del trono di Dio.
Mm-hmm.
E sul trono c'era seduto Dio. E era come la figura di un uomo. Quindi quando Dio disse facciamo l'uomo a nostra somiglianza, sì, nello spirito, nell'amore, nella gioia, nella forza miracolosa, nel dominio sopra il diavolo, sì. Però anche ci ha fatti anche a sua somiglianza fisica.
Wow.
Quindi Dio ha due braccia, come noi, mm-hmm. ha due piedi, come noi. Naturalmente lui è divino e noi siamo qui, no?
Sì,
c'è la differenza
sì,
in quello.
Sì, sì.
Dio c'ha, è così. Che se tu guardi all'uomo, l'uomo è la perfezione. Se tu paragona l'uomo al bue, paragonalo all'ippopotamo, alla balena, cioè se vedi l'uomo è perfetto. Fa Dio ha lasciato questa perfezione dopo la caduta e uscita dal giardino perché potessimo scegliere tra il bene e il male. È una cosa favolosa. Infatti Davide dice nei Salmi, tu mi hai creato in un modo perfetto.
You know that it's true. The figure of a man is perfect because, you know, okay, fine. Look at the chimpanzee. It has all hands and no feet, basically. So it can work fast, but it cannot run very fast. The horse.
Wait. Dice John che è vero. L'immagine dell'uomo come è stato creato è l'equilibrio perfetto. Perché se guardi il chimpanzé ha quattro mani. Però può lavorare velocemente, però non può correre velocemente.
Four hands, but not two feet.
Quindi, he doesn't have four feet either.
Scimpanzé ha quattro mani, però non c'ha due piedi.
And the horse, it has four feet, it can run very fast, but it cannot work like the chimpanzee.
Quindi la scimpanzé non può correre molto, che mm-hmm. c'ha le mani. Il cavallo c'ha quattro zoccoli, quattro piedi, però
e
può correre velocissimo, però non ha le mani. Come la scimpanzé, quindi a tutti gli manca qualcosa.
But the person has two feet, he can go fast, and he has two hands that he can work with, better than feet, for sure.
E l'uomo invece è fatto che ha due piedi, che può correre velocissimo, e ha due mani che può lavorare.
So sì. It's basically it's perfect. He has everything that he needs, basically.
Quindi l'uomo ha tutto quello che ha bisogno.
Amen.
Tutto è una cosa. Per esempio Charles Darwin, per esempio, che quello dell'evoluzione, diceva non riusciva a capire come l'occhio avesse potuto evolversi, perché mm-hmm. l'occhio è fatto da qualcosa come 37-38 milioni di componenti separati. Come fa a evolvere quello lì, scusa? Sei impazzito? Va bene, e quindi anche lì Charles Darwin aveva dei dubbi.
Quindi ricordatevi questa scrittura, fratelli, è facile.
Genesi
1:26, Ezechiele 1:26. In Genesi 1:26 Dio fa l'uomo a sua immagine. Ezechiele 1:26 mostra che Dio è un uomo, ha l'immagine di un uomo.
Quindi sia fisicamente assomigliamo a Dio, sia spiritualmente. Ora,
sì.
Spiritualmente è venuto Gesù per darci dominio, che l'abbiamo perso in Adamo. Ora viene Gesù, il secondo Adamo, e ci dà il dominio.
Grazie,
che Adamo ha perso, che l'ha regalato al diavolo.
Sì.
Va bene?
Sì.
E allora, quando dice, dicevo, nostra immagine, non vuol dire necessariamente immagine fisica, però lo è anche.
Mm-hmm.
Però principalmente è immagine della sua divinità, del suo miracolo, del suo potere miracoloso, del suo amore, della sua potenza.
Ed è qui che manchiamo noi.
È qui che manchiamo noi perché siamo caduti in Adamo. Però è venuto Gesù e ci ha detto, se credi tutto è possibile. Quindi solamente credendo possiamo tornare a fare i miracoli, che avere la potenza che Adamo aveva prima della caduta. Quindi praticamente il secondo Adamo, Cristo, è Adamo, il primiero Adamo, è stato fatto ad immagine di Cristo che veniva. Che Cristo, figlio dell'uomo, non esisteva in cielo. In cielo c'era Cristo, figlio di Dio. Figlio dell'uomo, di Maria, in cielo non c'è mai stato. Ha dovuto nascere qui in Israele. No? E allora, venendo Gesù, andiamo al capitolo 4.
Dove?
Scusa, Luca.
Luca.
Ecco, qui andiamo per gradi. Cos'è che qui... Qui Gesù sta discutendo con chi?
Non lo so.
Col diavolo.
Col diavolo.
Ecco, allora la discussione si volge a cosa? Verso 6.
Luca 4:6. Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data e la do a chi voglio. Luca 4:6.
E chi gliela data questa potenza?
Adamo.
Adamo.
Quindi qui è il diavolo che dice che lui è il Dio di questo mondo.
Sì, quindi quando la gente dice perché Dio permette questi mali, e non è Dio che li permette. È stato Adamo che ha dato il potere al diavolo e noi con i nostri peccati,
cioè
il genere umano, Hitler, Stalin, sì. Pol Pot, eccetera.
Siamo
gente
uguali
lì.
Come Adamo.
E
sì.
Anche noi nel nostro piccolo, quando non camminiamo in amore, non ci amiamo, maltrattiamo la mamma, bambini prestate attenzione, quando non ascoltiamo la mamma, un pochettino papà, spero che i ragazzi stanno ascoltando, quando in famiglia il fratello non ama la sorella, quando nella chiesa ci guardiamo di malocchio, attenzione, quindi noi siamo, diciamo, quello che abbiamo ereditato dal diavolo, non da Dio.
Sì.
E da quello tutta la nostra vita serve a staccarsi dalla nostra influenza, dal nostro istinto demoniaco e diventare sempre di più come Gesù. Quando un fratello ha bisogno d'amore non glielo dai, assomiglia a diavolo o a Dio. Quando un fratello invece fai un passo in più per mostrargli amore, anche se non hai voglia, e non hai, condividi il pezzo di pane, a chi assomigli?
A Gesù.
A Gesù Cristo.
A Gesù, sì.
Allora, chi è che ha dato al diavolo la sua potenza? Non è Dio, ma è stato Adamo, che Adamo l'aveva ricevuto da usare a fin di bene, però gli stolti, Adamo ed Eva, stolti come noi e non come loro, credendo e seguendo il maligno, hanno abdicato e hanno rinunciato alla loro divinità ricevuta per grazia, e così che il diavolo se ne impossessò, e il resto sappiamo, il resto è storia. Come mai la grazia di Dio si è fermata quando loro hanno disubbidito? La grazia di Dio si è fermata. Diglielo alle chiese false della supergrazia. Ma la chiesa magari non sarà falsa, il predicatore sì. Chi predica supergrazia sarà anche un cristiano vero, ma la predicazione è falsa. La grazia si ferma quando comincia la disubbidienza. C'è una linea di demarcazione. Adamo ed Eva camminavano nella grazia, quando hanno superato la linea, entrato nella disubbidienza, la grazia si è fermata. Avete capito, predicatore della supergrazia? Smettete di predicare bugie.
Amen.
Che è tutto grazia, la grazia non finisce mai, la salvezza non finisce mai, ma la grazia appena comincia a disubbidire, stop, 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 tu vuoi lavorare in un posto e ti danno un assegno in bianco, ti danno un blocchetto assegni che appartiene alla ditta e te firmi, e lo firmi l'assegno, se te usi quegli assegni nel modo sbagliato, te lo tolgono e la grazia non c'è. La grazia non è una licenza per disubbidire, è la potenza per ubbidire. E questo certe chiese non lo vogliono capire. Noi viviamo come il diavolo, disubbidiamo e poi c'è la grazia. No, caro, i protestanti hanno la grazia e i cattolici cosa c'hanno?
Le statue, i santi.
No. Ma, a parte quello.
The works.
A parte quello.
Le opere? No.
A parte quello.
Non lo so.
Il Signore me l'ha appena mostrato proprio qualche giorno fa, non ho avuto tempo di dirtelo. I cattolici hanno il purgatorio.
Fanno
quello che vogliono, capito? E poi casomai c'è il purgatorio. Non c'è il purgatorio, c'è l'inferno, c'è il regno di Dio, c'è Ebrei 9, 27, cosa dice qualcuno?
Ebrei 9, 27, che è dato una sola volta agli uomini di morire e poi viene il giudizio.
Capito? È data una volta di morire e poi viene il paradiso o l'inferno, che è purgatorio dalla nonna.
Sì.
Queste sono invenzioni. Che il purgatorio è basato su libri apocrifi che gli amici cattolici hanno schiaffati dentro per infagottare la Bibbia. Invece gli amici, i fratelli protestanti, come i fratelli cattolici col purgatorio, i fratelli protestanti, che loro dicono, oh, il purgatorio non ci crediamo. Sì, però credono alla supergrazia. È peggio del purgatorio. Ci siamo? Andiamo avanti?
Sì.
Dai, andiamo avanti. Gloria a te, Signore. Allora, il diavolo si impossessa del potere di Adamo ed Eva e diventa Dio del mondo. E Adamo ed Eva diventano due burattini. Doveva guadagnarsi il cibo col sudore della fronte e lì cominciano le liti, moglie e mariti, come sempre. Sì, va bene? Insomma, dopo 4.000 anni dalla caduta di Adamo ed Eva, cosa arriva dopo 4.000 anni?
Gesù.
Arriva la buona notizia. Gesù con una buona notizia. Cos'è? Arriva Gesù con la grazia di Dio in Lui, in Cristo. Dio manda la grazia in Cristo, però attenzione, non è grazia il primo che arriva meglio servito, no, è in Cristo. E Cristo cos'è? Libertà totale e assoluta?
No, libertà in Cristo sì, però ci sono limiti.
Porta stretta.
Non puoi seguire il diavolo.
La via angusta, non puoi passarlo con valigioni pieni di idoli, soldi, internet, computer, non puoi.
Sì.
È una strada angusta. E allora Gesù arriva dopo 4.000 anni, che sarebbe 2.000 anni fa, e ristora tutto per fede, se credi, se abbandoni tutto, se metti Gesù al primo posto. E ristorato anche cosa ristora? Compresa anche la nostra divinità persa in Adamo. Quando Gesù è venuto, ci ha ristorato anche il potere che Adamo ha regalato al diavolo. Ora, nello spirito, se crederemo, se non dubiteremo, allora torneremo alla divinità perduta da Adamo, una divinità che la grazia di Dio in Cristo. Prestate attenzione, fratelli, appoggiate il caffè sul tavolino e per cortesia concentratevi. Quindi, Gesù ci ha ristorato la grazia di Dio in Lui e ci ha offerto di nuovo, alla sola condizione che accettiamo il perdono di Dio in Lui, in Cristo, alla sola condizione che ci pentiamo dei nostri peccati.
Amen.
E scusate se costa troppo. Praticamente gratis. Devi solo dire, perdonami Deborah. Deborah, mi senti?
Sì.
Sì, Deborah mi sente. Perdonami che sono un disgraziato di un marito. Perdonami che sono uno sciagurato. Perdonami che non ti apprezzo abbastanza. Paul, dove sei? Ecco qua. Jasmine, dove sei? John, ecco, perdonatemi che non sono un buon papà. Quanto di più vorrei fare e non lo faccio. Perché? Perché sono limitato. Perdonami Adriano, Dora, Angela, dove sei? Sei qua?
Sì.
Perdonatemi che non sono un fratello migliore.
Ma anche tu perdoni noi.
Sì, però io devo guardare a me allo specchio, non posso guardare i tuoi peccati. Va bene? E allora questo è tutto il prezzo che dobbiamo pagare per essere come Gesù, in crescita naturalmente, per partecipare alla sua divinità, divinità con la D piccolina, che il capo rimane Gesù, attenzione a non sbagliarci. C'è uno che ha fatto uno sbaglio che si chiamava Satana. Lui ha creduto che posso diventare come Dio. Arriva la Madonna falsa e dice, io la madre. Ah sì? Arriva il falso profeta e io il figlio. Capito? L'anticristo. C'è anche la trinità del diavolo. Capito? Il diavolo, l'anticristo, il falso profeta. C'è la trinità. Capito? E invece ricordiamoci che il capo è qua la madre di Dio. Ma per cortesia vai a pedalare a Medjugorje. Dio non ha né madre, né zia, né cugini. Lui è sempre esistito, no? Non è facilissimo da capire, no? Basta che capisci che non capisci niente e vai per fede. La Bibbia a volte deve andare per fede, non è che sempre Dio ti spiegherà tutto. Ci sono cose che non puoi capire. Il più grande scienziato al mondo non ha ancora capito cos'è l'elettricità. Nessuno non ha mai capito cos'è l'elettricità. Chi ha misurato la grandezza dell'universo? Misuralo. Chi conosce il numero più grande matematico? Mandi in tilt il più grande computer, no? Ci sono cose che non sappiamo. Conta i capelli che c'hai in testa, contali. Eppure Gesù ha detto tutti i vostri capelli sono contati.
Sì.
Pietro 1,4 dice che il Signore ci ha fatto partecipi alla natura divina.
Grazie, è uno dei miei appunti, hai già copiato.
Sì.
In effetti è vero, il Signore ci ha resi bravissima. Vedi, una volta lei mi traduceva, adesso interpreta, adesso profetizza, Dio ti benedica, perfetta scrittura, volevo proprio darti quella. Ora, Qui siamo in competizione, chi arriva prima. Allora, Gesù quando è venuto ha ristorato tutto.
Amen.
Compresa la divinità persa. Abbiamo perso la divinità in Adamo e Gesù l'ha ristorato. Ora nello Spirito, se crederemo, se non dubiteremo, e allora torniamo alla divinità perduta. Ripeto, solo accettando il perdono. Come fai a perdonare uno condannato a morte che non vuole accettare il perdono? E allora, cari del nuovo ordine mondiale, cari banchieri, vi annunciamo che dovete morire. Io no. Noi no.
Amen.
C'è qualcuno che muore qua?
No.
Chi crede in me non morirà mai.
No,
credi tu questo?
Sì,
Giovanni cosa? Giovanni 11?
25,26.
E chi crede in me non morirà mai. Credi tu questo?
Sì.
La risposta fu?
Sì.
Sì. Sì. Chi disse sì?
Marta.
Marta. Va bene, fratelli. Beh, vedo che andiamo bene qui con la memorizzazione. Ma, domanda, Angela, fammi una domanda. Perché a volte preghiamo e non riceviamo? Chiedimi.
Perché a volte preghiamo e non riceviamo?
Bravissima, Angela, ottima domanda.
Io.
Avevo proprio bisogno di quella perché c'è una risposta, Marco 11.
No, stavo pensando proprio a quello. E sai perché credo io che non riceviamo? È perché siamo addestrati dal mondo. Anche noi cristiani pensiamo come al mondo che... Il mondo da piccolo, già dalla scuola, ti insegna che è tutto per meriti. Se meriti ricevi, se no non ricevi. E a volte anche se meriti qualcosa di buono non ricevi. Così è nel mondo. E allora entriamo nel cristianesimo, nel regno di Dio, con questo pensamento che devo fare meglio, che io non sono buono abbastanza, che sono incapace. E ci sentiamo così limitati per i nostri meriti. Ma Dio non dà questo dominio perché lo meritiamo. È perché Gesù lo merita, Gesù ha fatto tutto.
Il dominio l'ha dato a tutto, a tutti l'ha dato. Però come spiega la parabola dei talenti, se tu i talenti che hai, come il dominio è un talento, se tu non lo investi, il Signore te lo toglie.
Sì.
Matteo 25 dice a chi ha sarà dato, a chi non ha?
Sarà tolto.
Sarà tolto anche quello che credeva di avere.
Sì.
E allora ognuno di noi ha talenti, tutti abbiamo talenti. Ora, solo che stragrande maggioranza delle chiese i talenti si usano per fare soldi, per il mondo,
il mio
lavoro, la mia carriera, il mio diploma, la mia laurea, di comprarmi una macchina, una casa più grande, e non li usano per Dio. Nella nostra Chiesa dello Spirito, possiamo mettersi d'accordo? Tutti i fratelli in giro, che siamo in 60 nazioni, alzate la mano chi vuole, ma no, non alzatela ipocritamente. O l'alzate sinceramente, per favore non vogliamo ipocriti. Allora prendiamo la decisione di usare tutti i nostri talenti, e dico tutto, innanzitutto per il Signore, per evangelizzare, per raggiungere le pecorelle, per amarci tra di noi.
Amen.
Secondariamente, quello che rimane, non deve essere troppo, per il mondo. Adesso alzi la mano chi vuole, attenzione all'ipocrisia, e dire io per grazia di Dio farò così. Alzate la mano adesso a chi lo vuole.
Amen.
Attenzione a non essere ipocriti.
Amen.
Come Anania e Safira che hanno alzato la mano. Noi diamo tutto. E poi Atti capitolo 5 è dato solo la metà. Non fate come Anania e Safira, perché vedete che fine che hanno fatto. Cioè attenzione,
Amen.
Non dite grazie, potete abbassare le mani. Qui hanno alzato tutto nella nostra comunità. Qui.
Amen.
Qual era la... Devo ripetere? Per grazia di Dio userò i miei talenti, tutti i miei talenti, ma proprio tutti, innanzitutto per il Signore, per cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia, e poi quello che rimane, che non ne rimanga troppo, per il mondo, perché devo pagare anche l'affitto, mia moglie prima di... Per cucinare gli spaghetti, Angela, cos'è che bisogna mia moglie?
È un po' di incoraggiamento.
Ha bisogno degli spaghetti, Angela. Come fa a cucinare spaghetti senza spaghetti?
Ah, sì, giusto.
Capito? Io mia moglie la porto in giro in macchina, devo mettere un po' di diesel.
Benzina, sì.
Di benzina, no? Quindi d'accordo.
Mm-hmm.
E allora, sì, secondariamente, terziariamente, ultimamente, anche il mondo. Ma primariamente... Fratelli della nostra Chiesa, cercate di usare i talenti per il Signore, per cercare le pecore perdute, per leggere la parola, per prendere appunti, per meditare la parola, mentre la meditate la parola. Mi piace ascoltare la parola mentre cammino sotto gli alberi qua, passeggio. Mi piace, è bello meditare. Amen. Giosuè 1, 8 e 9, se mediti vieni benedetto. E se non vieni benedetto perché non mediti la parola. Se mediti quanto è bella qua la moglie del mio amico, quanto è bella quella quell'uomo, quanto mediti su internet, non riceverai niente. Capito? Se con la moglie dell'amico viene con te, vuol dire che è più disgraziata di te. Hai capito, Davide? Sto parlando di Batseba. Va bene, gloria a Dio.
Sì,
allora abbiamo ripromesso? Cioè, predicare così la gente scappa dalle chiese, che scappino, grazie a Dio. Va bene, Gesù è riuscito ad addestrare 12 discepoli, pardon, 11, perché ha fatto scappare tutti. C'è stato uno che dice, io ti seguirò ovunque tu vai. Sì, però io non c'ho dove appoggiare il capo, e scegliti una pietra, è sparito. Un altro dice, io mica sono così, io no, io anche sulla pietra, c'è un altro ha detto. Sto parlando di Luca 9, 57, sto parlando. E dice, io vado, fammi andare a salutare i miei parenti e non mi interessa quale pietra mi dai per appoggiare il capo. E Gesù gli ha detto, chi va, chi mette la mano all'aratro, guarda indietro, non è adatto al regno di Dio. Anche lui è scappato di notte. C'è chi scappa di giorno e c'è chi scappa di notte. Sono spariti tutti. Sono rimasti in 11. Va bene, fratelli? Vogliamo essere così?
No.
No.
Anche nella migliore chiesa c'era un Giuda.
Sì.
Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che 3 anni e mezzo può stare qui, Radio Blast, ascoltare prediche del fratello Giuseppe, che anche lui ha strada da fare. Capito? Ed è essere mezzo cuore. Perché sto parlando? Perché viene la tribolazione, viene l'anticristo, viene il marchio della bestia. Non il falso rapimento prima della tribolazione, che non c'è neanche una scrittura su quello. Nel nome di Gesù Cristo, amen?
Amen, sì.
Ma allora, io quasi vado avanti.
Allora qua. Chiedevo, perché a volte preghiamo e non riceviamo?
Com'è che ripeti?
Perché a volte preghiamo e non riceviamo? Se abbiamo il dominio, è nostro,
sì.
Perché?
Sì, ma ti ho dato una scrittura prima, Marco 11, ce l'hai?
No.
Marco 11 al 22.
Marco 11, 22?
22, sì. 22, 20, al 24, quella zona lì dove dice abbiate fede in Dio, il 22, no?
Abbiate fede in Dio.
Dio 22, poi vai al 23.
In verità io vi dico che chi dirà a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto.
Hai capito? Cos'è 22, 23? Marco 11, sì. 22, 23. Allora, cos'è la chiave qui? La domanda è, perché preghiamo e non riceviamo? Gesù risponde. Angelo, è Gesù che ti risponde in persona.
Sì.
Cos'è
perché,
che ti dice?
Perché dubitiamo nel cuore.
Se non
dubita in cuor suo.
Ecco. Allora, perché non riceviamo? Perché dubitiamo.
Sì.
Marco cos'è? 16, verso 16, dice, questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Imporranno le mani e gli ammalati guariranno. Non dice questi sono i segni che accompagneranno i grandi guaritori, quelli che hanno il dono di guarigione. No, non dice così.
No.
Dice i segni che accompagneranno chi?
Chi avrà quelli creduto.
Chi avranno creduto.
Cioè,
se tu credi in Gesù, puoi imporre le mani e se non guarisce, continua. E se non guarisce, continua, prima o poi guarirà.
Sì.
O per la fede tua o per la fede sua.
Amen.
Perché Gesù l'ha promesso. Quindi è sufficiente credere. Ma perché a volte non funziona? Perché dubitiamo nel nostro cuore, Marco 11, 23. Puoi anche spostare montagne di problemi, montagne dell'anticristo, montagne di problemi in famiglia, montagne di debiti. Va bene? Io questo mi sono studiato di farlo, ho studiato. Monti e montagne non ho spostate, però montagne di problemi sì. Va bene? Funziona. Quindi Gesù sta dicendo che riceveremo tutti i miracoli necessari, ma a condizione di non dubitare, tutti insieme, non dubitare.
Non dubitare.
Capito la cosa? Se, se tu hai una bottiglia d'acqua fresca minerale e gli metti una goccia d'acqua di cesso, la bevi?
No. No, no, no.
Ma è solo una goccia.
No, 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 no. No. È contaminata.
Deborah fa una bella torta, gli metti pum, una goccia di candeggina sopra, lo mangi.
È contaminata.
Ammoniaca.
No.
Strichinina.
Ma cosa è la strichinina?
Veleno.
Ah no, 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 grazie.
Strichinone.
No, grazie.
Sai cos'è?
No.
Non lo so.
Però a questo punto...
you know, Bill come? Gates wants to do that with water.
What?
Bill Gates wants to do that with the water.
Ha detto che Bill Gates vuole fare questo con l'acqua.
Sì, sì.
Vuole purificare l'acqua dai cesti.
Sì, sì, ma adesso ci hanno dato i vermi. Domani ci manderanno a beverarci direttamente ai cesti, quelli che ci vanno.
Che la
ma
lui.
Che ci vadano loro. Insomma.
Amen.
Gesù sta dicendo che riceveremo tutti i miracoli necessari, ma a condizione che non dubitiamo. E allora, capito, la fede ce l'abbiamo, tutti abbiamo la fede, chi più, chi meno. Ma perché uno con molta fede, a volte fede vera, non riceve una guarigione? Perché dubita, dubita. Il dubbio, se tu hai una vetrata perfetta e gli fai un buco, devi cambiare tutta la vetrata, ma è solo un buchino, tutta la vetrata. Ma è un centimetro tutta la vetrata. Tu hai grande, grande fede, ma se metti un po' di dubbio, com'è che dice il diavolo? Ripeti il diavolo perché non ho capito bene. Ah, che dubbio, questo che dubbio. Questo blocca tutto. Quante volte ha dubitato Giuda ascoltando Gesù? La Bibbia non ci dice quante volte, però sappiamo che ha sufficienza per tradirlo. Attenzione che ascoltiamo. Attenzione che la nostra mente, il nostro cervello è come un cavallo selvaggio che non vuole essere domato.
Mm-hmm. Sì.
Devi domare la tua mente ribelle, la amen. Nostra.
Amen, amen.
Sì. Allora, Signore, aiutaci a dubitare. Allora dobbiamo credere, fratelli, con tutto il cuore, non mezzo cuore. Resistere, fratelli, ai dubbi
amen.
Del diavolo. E allora,
sì.
Allora cosa riceveremo?
Amen.
Come appunto è verso 24, sempre Marco 11.
Marco 11, 24. Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Marco 11, 24.
Allora, Gesù dice, qui ci sono dei passi. Primo passo, domandare. Secondo passo, credere. Terzo passo, le ricevi? Va bene, cioè credi che ricevi. Quarto passo, terzo, quarto passo, non so quanti passi sono, ho preso il conto, le otterrete.
Amen.
Capito? Quindi domandare pregando, credere che le hai ricevute e le otterrai. Guarda, qui c'è presente, passato e futuro. Quindi tutte le cose che domandate adesso, credete che le avete ricevuto, verbo passato remoto, sepolto, già ricevuto, e voi le otterrete futuro. Capito la scaletta com'è?
Sì.
Chiedere, credere, ricevere.
Amen.
Questo vale la pena di addestrarsi.
Sì.
Quindi quando te preghi per qualcosa, cosa succede subito dopo? Chi viene? Il diavolo. E già, cos'hai pregato? Per quella guarigione? Ah, ma tu non hai fede. Ma come non ho fede? Sì che ce l'ho. Tu non vali niente. Beh, è vero, in effetti non valgo niente. Però ho pregato. Ma cosa vuoi pregare che tanto... Capito? Sì, Dio manda la guarigione, ma tu non sei degno di riceverla. Guarda cosa tua moglie pensa di te. O il marito. Guarda cosa pensano gli altri. Guarda come ti disprezzano. Guarda gli sbagli che hai fatto ieri. L'anno scorso, guarda qui c'è tutto il curriculum. Dice, però è vero, sai, il diavolo non ha tutti i torti. Ma Gesù ha guarito 10 lebbrosi e 9 dei quali neanche l'hanno ringraziato, non erano degni. Quindi la guarigione non è per i meriti, non è come Non confondere, non confondiamo la guarigione che è gratis, pagata col sangue, con le corone. Le corone, Apocalisse capitolo 2 e 3, vanno e vengono. La chiesa, che è l'unica chiesa con la corona, Filadelfia, Gesù gli ha detto, Apocalisse 3:11, stai attento che...
Che nessuno ti tolga la corona.
Ha capito? Filadelfia con la corona, il diavolo gliela poteva togliere. E come?
Sì.
La lezione di Efeso, hai perduto il tuo primo amore. Apocalisse 2:1. Efeso, c'ho questo contro di te. Stai facendo tutto perfetto. Facevo tutto perfetto, Efeso, chiesa fondata da Paolo. Però c'ho qualcosa contro di te. Hai perso il primo amore. Stai attento perché io vengo, ha detto Gesù, e rimuovo il tuo candelabro. Sai cos'è il candelabro? Apocalisse capitolo 1? È la chiesa.
Oh.
Rimuovo la chiesa. La chiudo! Vogliamo che Dio chiuda la radio, la chiesa di Radio Blast, la chiesa dello Spirito?
No.
Dipende da noi. Ci metteremo tutto il cuore e saremo a mezzo cuore.
Amen.
Avanti. Allora, qui il prossimo capitolo è che il dominio su problemi finanziari, maledizioni finanziarie. Riceviamo lettere di fratelli che chiedono preghiere per le loro difficoltà finanziarie. E dico, perché c'è sempre maledizione finanziaria? Perché se non abbiamo soldi per l'affitto? Perché, perché, perché? Bene, se vogliamo imparare da Israele, il problema non era Dio. Il problema non è che Dio non voleva benedire, dare benessere a Israele, ma che Israele usava il benessere di Dio per adorare Baal, il Dio del materialismo, come oggi appunto fanno con il falso Vangelo di prosperità.
Mm-hmm.
Capito? Cos'è il falso Vangelo di prosperità? Baal, adorare la prosperità.
Mm-hmm.
Troppe chiese adorano Baal, il Baal della prosperità. Invece di andare a adorare il vero Dio, come? Andare nelle strade e cercare le pecorelle. Cioè, come si spezzano questi problemi finanziari? Beh, devi, come dice Galati, così dice, mi leggi Galati 6:7, per cortesia.
Sì, Galati 6, aspetta, verso 7. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Galati 6:7.
Ecco, cioè, questo è il fondamento, questo non è il Vecchio Testamento, questo è il Nuovo Testamento. Non ci sono più le maledizioni finanziarie, che nel Vecchio Testamento c'erano maledizioni, se tu non davi al Tempio eri maledetto, tolto quella, ma nel Nuovo Testamento c'è la legge della semina della mietitura, è logico. Quindi per esempio, prendi la decima non è mai stata abolita nel Nuovo Testamento e non è passata con la legge di Mosè. Perché? Perché la decima non era la legge di Mosè, non era parte, ma era praticata prima dalla legge, appunto da Abramo, è lui che ha introdotto la decima. Quindi non è venuto con la legge, non è passato con la legge. E comunque era un bene da praticare, era una benedizione da praticare per separarci dall'egoismo del mondo e ricevere le benedizioni di Dio. E quindi come si rompe le maledizioni finanziarie? Bisogna non rubare a Dio, bisogna non dimenticarsi di Dio, bisogna onorare Dio con le tue decime, con le tue primizie. Quindi è assurdo guardare la decima come una legge che è passata, perché cioè Galati 3:13 dice... La legge è passata, le maledizioni sono passate perché Cristo ha pagato. Sì, ma la maledizione non è una maledizione, è una benedizione.
Cioè era una pratica prima della legge, era un principio che si praticava prima di Mosè.
Sì, era per benedire Dio, benedire, attirare le benedizioni di Dio e onorare Dio con le primizie. Quindi è assurdo guardare la decima come una maledizione, perché in realtà è una benedizione, è una legge di Dio per insegnarci a non essere egoisti, prima benedizione. Quando paghi la decima hai crocifisso l'egoismo. E quindi imparare a non essere egoisti, imparare a non pensare solo alla nostra famiglia, ma prima della nostra famiglia pensare al regno di Dio. E questa è fede. Quindi prima della legge di Mosè, Abramo dava le decime di tutti i suoi averi a Melchisedec, il re di Gerusalemme, che rappresentava Gesù. Vai a Genesi 14, guarda. come si rompono le maledizioni finanziarie.
Sì.
E si rompono, come si rompe l'egoismo? Con l'altruismo, con la generosità. Infrangi il ciclo del nemico. E allora verso 18 al 20.
Genesi 14, 18. Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino.
Anche Salem e Gerusalemme, va bene, il pane e il vino è un simbolo della santa cena di Cristo.
Che
perché
bello.
Melchisedec, come vediamo nella lettera agli ebrei, rappresentava il regno di Dio.
È bello questo pane e vino prima ancora della legge di Mosè, prima di Cristo, prima di tutto.
Questa è la prima comunione nella Bibbia.
Bellissimo.
La prima santa cena nella Bibbia. E allora andiamo avanti.
Egli era sacerdote del Dio Altissimo. Egli benedisse Abramo dicendo: benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra. Benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha dato in mano i tuoi nemici. E Abramo gli diede la decima di ogni cosa. Genesi 14, 18 a 20.
Quindi qui Abramo crocifigge il suo egoismo. Che non gli piace ammassare soldi a tutti, però c'è il momento di crocifiggere questo e dare gloria a Dio. E Abramo, quando ha capito che questo è un uomo di Dio, gli dà la decima di tutto, e di tutto, non solo di quel mese lì, la decima di ogni sua possessione. E da quel momento in poi, cioè, e Dio lo benedice. E questo Abramo prende dominio sull'egoismo. Come si domina l'egoismo? Come si dominano le maledizioni finanziarie? Crocifiggendo l'egoismo, come qui Adamo ha fatto. Abramo non fu un tirchio con Dio e non diede a Melchisedec solo la decima mensile, ma diede tutte le sue, la decima di tutte le sue possessioni. Non era una maledizione che Abramo dava questo a Melchisedec, ma era una benedizione, perché in conseguenza di questo sacrificio, va bene, di questo grande atto di fede, cosa fa Dio? Dio benedisse Abramo moltissimo.
È vero, sì.
Va bene, molti nella prima chiesa, infatti leggilo, Genesi 15, guarda la benedizione, verso 1.
Vado lì, Genesi 15, 1. Dopo questi fatti, la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo dicendo: non temere, Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima.
Quindi,
Genesi 15, 1.
Genesi 14, Abramo decima tutte le sue possessioni. E Genesi 15, 1, Dio gli appare in visione e dice: la tua ricompensa sarà grandissima. Già superato la prima prova finanziaria. Poi avrebbe superato, più avanti, la prova di offrire Isacco. Quindi attenzione alle prove di Dio. Allora, la benedizione di Dio non tardò. Lo vediamo in Atti 4, andiamo lì. In Atti 4 vediamo che la prima chiesa capirono che non era maledizione dare a Dio e si offrivano di andare anche oltre, verso 34-35. Tutti quelli che possedevano?
Atti 4, 34. Tutti quelli che possedevano poderi o case li vendevano, portavano l'importo delle cose vendute e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Atti 4, 34 e 35.
Cioè allora la decima non gli bastava più, non è essere meno del Vecchio Testamento. Addirittura qui offrivano le case al Signore. E allora in questo modo si rompono le maledizioni. Io guardo molto ad Abramo, che lui fece un passo di fede.
Sì.
Abramo non fu tirchio con Dio e Dio non fu tirchio con lui. Per questo Abramo andava di ricchezza in ricchezza. Aveva scoperto il segreto di onorare Dio al primo posto e infrangere, rompere, distruggere così le maledizioni finanziarie.
E il suo cuore non era con le sue ricchezze, perché lui, come tu hai spiegato, dava la decima di tutto quello che possedeva, e quando ha avuto la possibilità di ricevere ricchezze dai re che lui ha sconfitto, ha rifiutato.
In Genesi 14.
Ha detto: non voglio niente, Dio è la mia fonte.
Neanche un laccio prenderò niente da te, dal re di Sodoma.
Quindi il suo cuore non era per le ricchezze, i soldi, no. E per questo Dio si è affidato di lui, ha potuto benedirlo con ricchezze.
Quindi ha rifiutato le ricchezze che Sodoma, re di Sodoma, gli offriva, e Dio non solo non ha accettato le ricchezze sua, ma ha anche sacrificato le decime per Melchisedec, nello stesso frangente, Genesi sì, 14. Sì.
E Abramo quindi veramente onorava Dio.
In questo modo Abramo prendeva dominio sulla maledizione finanziaria che era caduta ad Adamo. E in questo modo, infrangendo la maledizione, prendeva dominio. E andiamo a Proverbi 3, guarda. Perché
sì,
come Dio lo benedì, Proverbi 3, al 6. 6 fino al 10.
Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso. Temi il Signore e allontanati dal male.
Verso 9, salta 9.
Onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno ricolmi d'abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Proverbi 3, 6 a 10.
Ecco. E allora, e onorare il Signore con le primizie, questo rompe la maledizione finanziaria, perché è una legge di Dio biblica. Chi avesse maledizioni finanziarie, chi ne avesse, conosciamo diversi che ce le hanno, esamini se sta mettendo Dio al primo posto o all'ultimo posto, perché non è possibile disseminare egoismo e mietere benedizioni, e neanche mietere, seminare altruismo e mietere e mietere maledizione, non è possibile, ci sono leggi di Dio. E neanche sperare nella supergrazia. Come dice Galati 6,7, abbiamo letto prima, non vi ingannate, quello che l'uomo semina, quello mieterà. Guarda, mi ricordo che era il lontano 1973, e io lo feci, questo. Dio, una delle decisioni giuste che fece nella mia vita. E regalai anche i miei vestiti ai fratelli di quella prima missione che appartenevano nel 73, e da allora il Signore mi ha benedetto. E ogni possessione da allora in poi, il Signore ha benedetto, mi ha benedetto in ogni possessione, quello che avevo, era necessario, e mi ha benedetto finanziariamente. Questa è la mia testimonianza, questa è la verità, il diavolo non me la può rubare, è vero, e tutta la mia vita lo dimostra. Testimonia di questo. Come dice Matteo 6,33, cercate prima il regno di Dio e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Ho dovuto fare la mia scelta, ho scelto 50 anni fa di mettere il Signore al primo posto finanziariamente e ho sempre pagato la decima, sempre, e il Signore mi ha sempre benedetto. Quindi questo infrange le maledizioni finanziarie per chi è interessato. E in questo modo prendete dominio sulle finanze, uscite dalle maledizioni finanziarie. Va bene, quindi se anche la povertà, l'essere poveri, è una scelta. Cioè, se non mettiamo Dio al primo posto, allora abbiamo scelto di mettere noi stessi fuori dalle benedizioni di Dio. Va bene, quindi la povertà e la benedizione è una scelta nostra. Non è Dio che decide di benedire questo e non quell'altro che è sotto maledizione finanziaria. Perché Dio non aiuta uno dei suoi figli che è sotto le maledizioni finanziarie del diavolo? Perché invece aiuta quell'altro? È una scelta che la persona ha fatto. Ha scelto di essere egoista e non altruista, di seguire la parola e di non seguirla, onorare Dio o di non onorarlo, è la nostra scelta. Questa io le chiamo prendere dominio sulle finanze.
Amen.
Va bene?
Amen.
Allora, impariamo, fratelli, a dominare su tutto. Amen. Impariamo, fratelli, a non essere schiavi di nulla, né di malattie, né di maledizioni finanziarie, o del sistema anticristo che viene. In Galati 5,1 dice Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi.
Amen.
Siate dunque saldi, non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Il diavolo ha messo tutto il mondo sotto il giogo della schiavitù finanziaria. Nel mondo ti insegnano che se sei egoista, se prendi prendi non dai mai, tutto per interesse, metti soldi in banca per interesse, compra e vendi per interesse, sempre per te. E tutto il mondo è sotto maledizione finanziaria. Gli unici benedetti finanziariamente nel mondo sono le banche, però è una benedizione falsa, è del diavolo. Quelle andranno al lago di fuoco. E tutti gli altri che si sono dimenticati di Dio, non vogliono, sto parlando anche di tanti cristiani, che non vogliono sentire parlare di onorare Dio con le decine, sono sotto maledizione finanziaria. Non troverai mai un cristiano al mondo che ha onorato Dio con le decime e che ha problemi finanziari. È impossibile. Questo dimostrerebbe che Dio non ha mantenuto la sua parola e le sue promesse. Non l'ha fatto con me da 50 anni e non lo farà mai con nessuno, perché la sua parola dice: mieti quello che semini. Gesù è venuto per mostrarci che possiamo essere a sua immagine di Gesù. E allora non adagiamoci a vivere nel mondo come quelli del mondo, perché sì, siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Giovanni 15.
Sì, Giovanni.
Verso 19.
15. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Giovanni 15, 19.
Va bene, perché il mondo ci odia? Perché Gesù ci ha scelti. Guai a vivere come quelli del mondo, siamo diversi, siamo i divini figli di Dio. Dammi di nuovo quella scrittura che mi ha dato Dora, secondo Pietro 1.
Secondo Pietro 1?
Sì, verso 4.
4. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza.
Gloria a Dio.
Secondo Pietro 1,4.
Gloria a Dio. Gesù è venuto, fratellini, a prestare attenzione, perché diventassimo partecipi della sua natura divina, capito? Gesù ci ristora alla condizione perduta che Adamo aveva prima della caduta e oltre. Oltre perché? Che Apocalisse 3,21 dice: chi vince gli concederò di sedersi sul mio trono. Oh, stiamo scherzando? Non riusciamo a capire cosa vuol dire questo esattamente. Il trono di Gesù? Sì, è così, in effetti. Il trono che la falsa Madonna sta cercando di rubare, la madre di Dio. No, è un'apparizione satanica. Attenzione, quando guardate quelle statue, ci sono spiriti dentro. Non è la vera Maria, è la Maria falsa. Amici cattolici, per cortesia, non vi offendete. State seguendo uno spirito che non è di Dio. Va bene? Allora, dice Paolo in Efesini 4, andiamo lì.
Efesini 4?
24.
E a rivestire l'uomo nuovo che è creato all'immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono alla verità.
Wow.
Efesini 4, 24.
E allora dobbiamo rivestirci. Gesù è venuto per rivestirci nuovo. Capito? L'uomo nuovo è spirituale ed eterno dentro di noi, eterno. La nostra vera persona che vivrà per sempre eternamente, regno di Dio, questo uomo nuovo è dentro di noi, cresce, matura, apprende, e tutto in proporzione alla nostra obbedienza alla verità, fino a diventare nell'immagine di Gesù. Angela, hai alzato la mano, perché?
Se ti leggo questo meraviglioso messaggio di Danny, che ha scritto a proposito del fatto che siamo creati all'immagine di Dio, non di Darwin, non le teorie di Darwin. Una testimonianza di quello che è successo all'università, dice Danny: ciao fratelli, a proposito di Darwin, qualche giorno fa durante la lezione in università, il professore di endocrinologia stava spiegando il funzionamento degli ormoni e del DNA.
Del DNA.
Il DNA per funzionare ha bisogno di ormoni che lo stimolano. E gli ormoni, per essere liberati nel nostro corpo, hanno bisogno del DNA che li attiva quando ce n'è bisogno.
Sì, è come accidenti, sono evoluti questi.
Allora, ho fatto questa domanda. Professore, se siamo frutto dell'evoluzione, cosa si è evoluto prima?
L'ormone,
il DNA o ormoni?
O l'ormone.
Uno non può esistere senza l'altro, come il cuore e il cervello. Il cuore ha bisogno di elettricità per battere e il cervello ha bisogno di sangue per funzionare. Cosa dice Darwin?
Si attacca al tram.
Il professore ha esitato un po', si è seduto alla sua cattedra e mi ha detto: mi dispiace, ma non ho una risposta.
Non l'avrai mai.
E io ho risposto: professore, io dietro tutta questa perfezione vedo una logica meravigliosa. E c'è stato un gran silenzio in aula. È stato molto bello. Gloria a Dio.
Alleluia. Gloria. Alleluia, alleluia. Uè, qui i nostri fratellini qui ci stanno superando.
Bravo Danny.
Stanno predicando meglio di noi. Danny ha evangelizzato un professore che non sa se è uomo o scimmia.
E tutta l'aula anche, tutti i studenti.
Bravo Danny, grande il tuo premio in
forte,
cielo.
Forte.
Che non ti vergogni di Gesù.
Amen.
E sai anche come mettere i puntini sulle i. Gloria. Che bello,
grazie,
che
Gesù.
Bello. Fratelli, prendiamo tutti spunto e esempio da Danny. Quanti anni c'ha?
22, 23 più o meno.
All'università?
Sì.
Gloria,
20,
gloria.
Non lo so.
Porti il Vangelo.
Danny, quanti anni hai?
Non vecchio, ma quanto sei giovane.
Amen.
Alleluia, alleluia. Guarda, aiutiamoci a crescere nella fede. E bisogna anche abituarsi a comportarci come figli e figlie.
Amen.
Come principi e principesse di Dio, perché a questo, Apocalisse 1, siamo chiamati. Angela,
Apocalisse
1, versi 5 e 6 devi andare.
E da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra.
A lui che ci ama.
A lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati
con il suo sangue.
Che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo. A lui sia la gloria,
gloria
e
la potenza
nei secoli dei secoli. Amen.
Per sempre. Amen, amen, amen.
Apocalisse 1, 5 e 6.
Nuovo Testamento. Andiamo al Vecchio. Esodo 19. Vedi che la parola di Dio è uguale nel vecchio e nel nuovo, tranne le cerimonie inutili, no? Che adesso sono inutili perché adesso c'è Gesù. Esodo 19 ce l'hai?
Sì.
6.
E mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Esodo 19, 6.
Wow. Vecchio Testamento, mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Fratelli, il Vecchio Testamento è importante perché Gesù non è venuto, non ha adempito tutto il Vecchio Testamento. Non ha adempito le profezie del Vecchio Testamento che riguardano il tempo della fine. Il Vecchio Testamento, Deuteronomio 6, parla di amare il Signore. Era adempito Gesù questo? No. Non c'è più bisogno di amare il Signore adesso. Ma ci sono dei falsi profeti oggi che dicono il Vecchio Testamento è fine. Non è finito il Vecchio Testamento, è finito quello che Gesù ha adempito. La morte del Vecchio Testamento è adempita, ma la nostra fedeltà non è adempita. Solamente noi possiamo adempire la nostra fedeltà. Il popolo di Dio, purtroppo, sembra essersi dimenticato di questa chiamata, di queste promesse che siamo, dovremmo essere, un regno di sacerdoti. E nell'Apocalisse dice la parola che ci ha fatto sacerdoti, un regno di sacerdoti, quindi confermato anche nell'Apocalisse. Ma il popolo di Dio sembra che queste promesse non gli fanno né caldo né freddo. Per me sono entusiasmanti, sono una cosa meravigliosa, ma vi sono persino taluni credenti nominali che credono insieme a Darwin, che veniamo da animali, mentre invece siamo stati creati a somiglianza di Dio, non a somiglianza del bue, della mucca, del serpente e dell'ippopotamo. Bravo Danny, suonagli di notte e di giorno. Uso, vedi come parla educato,
sì,
forbito.
Sì, e li fa pensare.
A me mi butterebbero fuori prima ancora che entro. Fratelli, attenzione.
Non è vero, non ascoltatelo perché... Tu sei andato in università e hai evangelizzato tante volte,
Sono
Giuseppe.
Andato dove?
In università.
sì,
hai evangelizzato studenti e professori, anche politici.
L'hai fatto molto bene.
Ah, l'hai fatto bene, sì. Sei stato molto educato.
Ah sì?
Sì.
Questo
riconosci.
Questo devi ripetere, questa cosa qua.
Diciamo, alla radio sei più libero.
Quindi, fratelli, attenzione al veleno del maligno. Non veniamo da animali, siamo figli di Dio. E se saremo fedeli, come le vergini con olio, Matteo 25, saremo anche principi, principesse per il suo regno. Quindi la salvezza è per tutti che credono. Però tutti nascono a salvezza uguali, però non vivono con la stessa fedeltà. C'è la vergine con olio e la vergine senza olio, Matteo 25. Come è scritto, cos'è che dirà Dio ai servi fedeli? Matteo 25.
Matteo 25.
20 a 21.
Colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti, dicendo: Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Il suo padrone gli disse: Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Matteo 25, 20 e 21.
Gloria a Dio, gloria a Dio.
Bellissimo.
E che succederà invece uno che è stato infedele? Matteo 25, andiamo al 28, perché non è che tutti saranno stati fedeli, ci sono quelli infedeli. E questo è interessante per i predicatori che non hanno capito niente della grazia. La grazia non è un assegno in bianco per disubbidire, la grazia si ferma nel momento che disubbidisci. Nel momento che Eva ha disubbidito, la grazia si è fermata. Nel momento che Giuda ha tradito, la grazia si è fermata. Anania e Safira, Atti capitolo 5, nel momento che hanno mentito a livello finanziario, la grazia si è fermata. Apocalisse 2, nel momento che Jezebel ha cominciato a razzolare male, la grazia si è fermata. E io la getto in un letto di dolore e uccido i suoi figli. Dove è la grazia? E chiedigli a questi falsi insegnanti. La grazia si ferma nel momento che tu ti svii dal Vangelo, dalla verità. Nel momento che inizi a disubbidire, la grazia si ferma. Cosa c'hai lì, Angelina?
Matteo 25, 28.
Vai.
Se uno non è fedele, cosa succede, dicevi?
Toglieteli
dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti. Matteo 25, 28.
Avanti fino al 30.
Poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha.
E scarseggerà.
E quel servo inutile gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Matteo 25, 28 a 30.
E qui vediamo la differenza. Allora andiamo al verso 23.
23, sì. Il suo padrone gli disse: Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore.
Andiamo al verso 40, qui dopo sai le capre a sinistra, le pecore a destra.
Il re risponderà loro: in verità vi dico, in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Matteo 25, 40.
Gloria, gloria al Signore, gloria al Signore. E allora, fratelli, attenzione, prestiamo attenzione, con questo vorrei finire anche il messaggio, non voglio dilungarmi troppo, però ho trattato di molti soggetti in base alle domande che ci fate, fratelli. Di solito le domande sono più o meno sempre, la maggioranza sono sempre le stesse. Litigi in famiglia, perché mia moglie non mi capisce, perché mio marito non mi capisce, perché ci sono maledizioni finanziarie, perché... mio figlio non sembra malati, perché non trovo lavoro. Insomma, la base è più o meno sempre la stessa, perché non stai amando il Signore con tutto il tuo cuore, non stai seguendo il Vangelo, non stai ubbidendo ai comandamenti del Vangelo, perché stai ascoltando gli imbroglioni, i predicatori imbroglioni che solo vogliono il Vangelo di prosperità, le bustarelle. Niente di male con la prosperità, però a condizione che è usata per il Signore e non per comprarsi il jet privato, farsi un edificio più grande, però invece di ospitare 50 pecorelle, ospitarne 50.000, a scaldare panche. E quando escono tutti i 50.000 escono nelle strade, non si capisce più la differenza tra loro e le capre. Vai in un bar dove ci sono le capre che si ubriacano, bevono, mangiano, e c'è un cristiano o due. E non si capisce, non lo sa nessuno. Mistero dei misteri. Quale sarà il cristiano? Eccoli lì, ascoltare le bestemmie, ascoltare le bugie, vergognosi di Gesù che si vergognano di evangelizzare. E io mi vergognerò di loro, dice il Signore. Ma a quelli che sono fedeli, le vergini con olio, io le benedirò, le farò entrare nella mia nuova Gerusalemme, dice il Signore, ma gli altri senza olio non potranno entrare, non faranno parte della mia sposa. Dio vi benedica, fratelli, nel nome di Gesù Cristo. E questo è il Vangelo completo. E questo, se dobbiamo predicare il Vangelo completo, è questo. Il Vangelo completo non è solo zucchero. C'è anche pepe, c'è anche sale. Non è solo benedizione e corone, c'è anche il bastone. Quello che ha 10 talenti riceverà l'11°. Quello che ce ne aveva solo uno gli sarà tolto. Dov'è la supergrazia? Solo nelle bugie di certi predicatori. Perché? Perché la supergrazia stranamente attira un sacco di soldi. E lo so che questi mi odiano e che questi predicatori mi disprezzano e dicono che sono un pedofilo, che sono un omosessuale. Sono arrivati all'omosessualità? Non ancora.
Non lo so, che non li seguono, non lo so.
Che
cosa
sono
dicono?
Un orgistico. A me mi fa schifo queste cose solo a parlarne. Perché siccome non possono affrontare questa verità con le scritture, allora bisogna cercare di uccidere il messaggero. Se non puoi uccidere il messaggio, chi cerchi di uccidere? Il messaggero. Ma si possono attaccare, arrampicarsi sui vetri. Avete notato che non ci rispondono, ci mandano un sacco di insulti su internet, però con le scritture non rispondono mai. Perché? Perché sono falsi profeti, non hanno scritture. E le poche che usano sono tutte storpiate, tutte. Grazie a Dio per i veri insegnanti, per i veri pastori, per le vere chiese, che ce ne sono ancora. Noi preghiamo di essere uno di queste. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Tu c'hai un dito alzato.
Sì, volevo rispondere alla tua domanda perché hai chiesto quanti anni ha Danny. Dice lui, che ha scritto 5 minuti fa, dice: fratelli, ho 20 anni. Non fatemi più anziano di così perché ho già qualche capello grigio. E vorrei precisare una cosa che è importantissima. Io ho creduto per fede. Tutte queste cose Dio ha iniziato a rivelarmele qualche anno dopo. E continua a studiare per la sua gloria. Ogni cosa sia fatta alla gloria di Gesù. Vi voglio bene, un abbraccio a tutta la Chiesa.
Gloria a Dio. Scrivici ancora, Danny, mi piacerebbe, voglio mettere altri messaggi tuoi sulla radio. E volevo anche spendere due parole, se posso. Ogni tanto c'è qualche fratello che si offende, perché quel fratello può parlare, io no. Perché metti la sua messaggio e non il mio? Perché? Non siate gelosi, fratelli, ok? Non siate invidiosi. Se il Signore vuole usare il vostro messaggio, sarà usato. Se non viene usato, non siate gelosi. Va bene? Perché non siete... Voi, fratelli, non siete tutti predicatori, profeti, evangelizzatori, operatori di miracoli. E non lo sono neanche io. Ognuno ha il suo dono. E voglio dare una piccola correzione a quei fratelli che si sono offesi, che sono gelosi, che il loro messaggio non viene messo alla radio, la loro canzone, la loro scrittura. Ragazzi, non funziona così, va bene? Se tu in qualunque chiesa vai, c'è uno che predica dal pulpito, diciamo un buon pastore, e chiama qualcuno a condividere una testimonianza, tu non puoi andare a prendere il pastore dopo nel corridoio per la manica e dire: e perché a me non mi hai chiamato? Questa è solo invidia. E ci sono qualche fratello invidioso nella nostra chiesa, va bene, non siamo una chiesa perfetta. Sono cascato anch'io nella fossa dell'invidia e qualcuno ci sta cascando adesso. Uscitene presto, fratelli, perché il Signore non vi benedice. rimanete umili. Potete mandare 1000 scritture, può darsi che il Signore non ne pubblica neanche una. Siate felici, rimanete, vai al Salmo 131 per cortesia, rimanete nella vostra condizione. Primo Corinzi 7 dice ciascuno rimanga nella condizione che è stato chiamato. Basta, chiuso il discorso, a buon intenditore poche parole, smettete di scrivere offesi. Se il Signore non mette il vostro messaggio, vuol dire che non lo vuole mettere. Vuol dire che sarete un profeta ma non un messaggero, sarete un pastore ma non un evangelista, sarete un operatore di miracoli ma non un guaritore. Siamo tutti profeti? Pregano tutti in lingue? No. Va bene, fratelli? Chiusa la parentesi. Ok, però ce n'è bisogno, ce n'era bisogno. Signore, aiutici, benedicici, aiutici a crescere nell'umiltà, Signore.
Amen. Sì, amen.
Grazie, Gesù. Angela, ce l'hai verso 1?
Salmo 131, verso 1. Signore, il mio cuore non è orgoglioso e i miei occhi non sono alteri. Non aspiro a cose troppo grandi e troppo alte per me.
Amen.
Salmo 131, 1.
Amen. Quindi non aspirate. Se tu sei un guaritore, non fare finta che puoi fare miracoli. Quindi rimaniamo al nostro posto, per cortesia. Amen. Se siamo una vera chiesa, dovremmo dare anche delle correzioni, non solo dire come siete bravi sotto la supergrazia. Non c'è nessuno sotto la supergrazia qui, né io né tu. Con questo io penso che è finito il messaggio. Il messaggio era: abbiamo dominio su queste cose. È una cosa ad avere dominio, assicurarsi la prima cosa, e noi stessi, la nostra zucca quadrata, la nostra mente egoista. E questo a cominciare da chi, Angela?
Da noi stessi.
Dal signor fratello Giuseppe. Oh. Va bene, perché le lezioni che dovete imparare voi, devo impararle anche io, le ho imparate o le sto imparando. Angela,
amen.
Dio ti benedica. Amen.
Amen. Ascoltiamo il canto Gesù ha vinto e poi faremo la Santa Cena insieme, fratelli, e condividiamo alcune testimonianze di guarigione.
Sotto i tuoi piedi, l'accusatore, sotto i tuoi piedi. Jesús.